Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Gli scrittori inutili. Come si diventa scrittori inutili? Lo scrive in un divertente manuale di scrittura inutile, appunto, Ermanno Cavazzoni, reggiano, nato nel 1947 e residente a Bologna, dove insegna all'università, autore apprezzato per la sua comicità. Dal suo Il poema dei lunatici, Fellini ha tratto il suo ultimo film La voce della luna, che in questo caso aiuta a far perdere peso e credibilità all'incredibile massa di letteratura, o pseudotale, che la nostra società produce. Nel libro si trovano 49 ritratti di scrittori inutili che si propongono come esempio per chi voglia diventare a sua volta uno scrittore inutile. A completamento, 7 lezioni di 7 docenti di un'ideale scuola di scrittura. 7 perché tante sono le materie da insegnare, come i vizi capitali. Avvertenze per l'uso del libro. Chi voglia diventare scrittore inutile non ha che da esercitarsi ed è raccomandato l'esercizio dei vizi, che sono 7. Occorre insistere in ciascuno di essi finché improvvisamente non si apre una nuova visuale e si resta lì, muti, molli e incapaci del tutto. Ma poiché non è facile a volte diventare anche solo scrittori, ci sono per questo le scuole. Una scuola di scrittura che si rispetti introduce al vizio l'allievo. Perciò le scuole saranno formate da 7 docenti, essendo 7 le materie insegnabili. Per compilare il manualetto che segue, un allievo principiante si è sottoposto a 7 lezioni. Di lussuria, gola, avarizia, accidia, invidia, ira e superbia, le quali sono state fedelmente trascritte affinché chiunque in futuro se ne possa liberamente giovare. Ma neppure è facile diventare inutili, per quanto si studi, ci si applichi e ci si ingegni, a meno che la vita con le sue evenienze non ci venga in soccorso. E le evenienze si è appurato che sono 7. Le scuole che si frequentano, le famiglie da cui si viene adottati, le angherie patite, le speranze che sfumano, i fantasmi che vengono in visita, i vagabondi che si finisce per essere e le demenze da cui non si scampa. Se si combinano i vizi con le evenienze, si hanno esattamente 49 casi possibili, che sono quelli appunto qui raccolti ed ordinati.
Quante cose ti fa fare l'amore, ai, l'amore, l'amore. Quante parole ti fa dire l'amore, quanta vita, quante ore. regalate all'amore quante frasi dette al vento, dedicate all'amore, ai, l'amore, l'amore, quanti sogni ti brucia l'amore, ai, l'amore, l'amore, quante notti non ti lascia dormire e ti senti più grande del mare, ti senti ancor meno di niente, poi un giorno ti accorgi che è finito il tempo dell'amore. Giuri che ormai sei rimasta delusa e non crederai più all'amore. Poi una sera il sguardo ti dice qualcosa e sei fuori dal mondo. Come puoi dir di no all'amore? Ai, l'amore, l'amore. Chiudi gli occhi e ti lasci sognare. E ti trovi a inventare poesie, a sognare le valli lontane, dove il sole raggiunge la luna e le parla d'amore. Passano i giorni e l'amore ti lascia da sola. Nuovo da sola, poi una sera lo sguardo ti dice qualcosa e sei fuori dal mondo. Ai. Come gioca con te l'amore. Ai, l'amore, l'amore. Come puoi dir di no all'amore?
Uno scrittore prese moglie e immediatamente fu odiato. Sarebbe stato odiato ugualmente anche non fosse stato scrittore, perché le mogli, almeno dal XVII secolo, odiano sempre i mariti.
Meglio sarebbe se non ti avessi amato.
E qualora ciò non appaia, significa che l'odio cova in silenzio. Bisogna tuttavia dire che nel panorama sociale vigente uno scrittore è persona odiosa. Si aggira per casa alla ricerca di un'idea da trascrivere e intanto guarda nel frigorifero, si taglia due fette di coppa, si frigge un uovo, assaggia il sugo di carne, poi si cuoce eventualmente un piatto di fettuccine al sugo di carne, non perché abbia fame, ma perché uno scrittore in stato rimuginativo è nervoso e mangia senza saperlo, già di primo mattino. Poi si fa il caffè e mangia di nuovo, sempre rimuginando e senza saperlo. Ad esempio, fette di pane con la maionese, dei salamini, che sbocconcella spalmati di senape tra la cucina, il balcone e la sala da pranzo.
L'Ave Maria, meglio sarebbe se non ti avessi amato.
La moglie potrebbe non farci caso, perché lo scrittore non fa rumore. Si aggira per casa come un'anima in pena, senza parlare, senza dar noia. Ma le mogli, dopo la rivoluzione borghese di cui parla Max Weber, odiano qualunque marito, che si muova o stia fermo. E lo odiano anche quando se ne sta nel suo studio, gonfio e semi-assopito tra i libri, come agli scrittori accade, di passare la seconda parte del giorno appisolati in poltrona, con una penna a portata di mano, se mai un'idea all'improvviso dovesse insorgere e scuoterli. Lo scrittore suddetto, inoltre, era stitico. Cosa che non è di ogni scrittore. Quindi passava molto tempo chiuso nel gabinetto, dove teneva carta e penna su uno sgabellino. E la moglie anche per questo lo odiava. Come l'avrebbe odiato fosse stato intestinalmente normale, giacché il matrimonio è un'istituzione che improvvisamente nel XVII secolo evolve verso la contraddizione sociale, come dice Max Weber. Ossia, la moglie in quell'epoca, pur continuando ad ammettere, come nei passati secoli, l'idea di marito in generale, odia tuttavia ogni marito specifico. In altri termini, sempre come dice Max Weber, ad essere odiato è il marito in atto, in quanto non è più marito in potenza. Finché resta in potenza, presenta, a partire dal XVII secolo, l'attrattiva dell'evasione amorosa. Un sogno antisociale di fuga romantica, è qui la contraddizione, dà luogo alla società, da cui, dice Max Weber, l'odio per via dell'immaginazione delusa.
Chega o coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho. Que choro.
Ma nella fattispecie, codesto marito scrittore era talmente statico ed inerte e privo di ogni impulso ad uscire che, bisogna ammettere, l'avrebbe odiato anche Max Weber, che non aveva notoriamente propensione alcuna alla fuga o alla fuga d'amore. Max Weber sopportava tutto, pur di coltivare i suoi studi. Diceva sempre di sì. «Va bene», diceva, «come volete voi», diceva ai suoi familiari. Ma se avesse avuto lo scrittore per casa, l'avesse avuto sotto gli occhi mentre gironzolava come suo solito in giacca da camera e con certi pantaloni di vellutino, sformati a forza di stare a sedere un po' qui, un po' là e unti di cibo, anche Max Weber si sarebbe associato alla moglie nell'odio, a prescindere dalla rivoluzione borghese del XVII secolo.
Que chega o coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que choro uma saudade.
Questo scrittore, comunque, sapeva che la moglie l'odiava e pensava anche che l'odiava non per colpa sua, ma in seguito alla rivoluzione borghese, ossia per necessità sociologica e storica. Dall'odio ne era però disturbato e reso inquieto. Max Weber dice che l'inquietudine è un sentimento che si può far risalire al XVII secolo. Non trovando più soddisfazione nella famiglia, l'individuo inquieto si volge all'esterno e fioriscono così le manifatture. L'amore per il rischio finanziario, le avventure commerciali, il dinamismo economico, l'imprenditoria. Mentre a casa, la moglie, coltivando quest'odio nuovo e indefesso, costringe il marito a tale estroflessione, allo spirito capitalista, al moderno assetto sociale. Lo scrittore non era d'accordo su questo punto con Max Weber. Secondo lui, l'inquietudine produceva una sensazione incessante di fame, per via della quale la società del XVII secolo aveva perduto l'elevatezza di spirito. La disposizione all'ascesi, la metafisica, l'esercizio sublime delle lettere e delle arti, ed era evoluta verso il materialismo alimentare, il consumismo, come suol dirsi, del quale il frigorifero è il simbolo, e lui stesso lo può testimoniare.
«Siamo in una civiltà opulenta», suole dire lo scrittore. Un tempo ero magro, per l'inquietudine adesso sono grasso. E c'è il problema di smaltire i rifiuti, che oggi è il maggior problema, nato dallo spirito del capitalismo, direbbe Max Weber.
Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto come gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi pallida. Tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle, tu sei bella fra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi pallida. Diventi pallida. Diventi pallida.